L'imitazione di Cristo. Testo tratto da internet. Libro 1. A 19. Come si deve addestrare colui che si è dato a Dio? La vita di colui che si è dato a Dio deve essere rigogliosa di ogni virtù, cosicché, quale egli appare esteriormente alla gente, tale sia anche interiormente. Anzi, e ha ragione, di dentro vi deve essere molto di più di quanto appare di fuori, giacché noi siamo sotto gli occhi di Dio e a Lui dobbiamo sommo rispetto, ovunque ci troviamo. Dio, dinanzi al quale dobbiamo camminare puri come angeli. Ogni giorno dobbiamo rinnovare il nostro proposito e spronare noi stessi al fervore, come fossimo appena venuti oggi alla vita del monastero. Dobbiamo dire: aiutami, Signore Dio, nel mio buon proposito e nel santo servizio che ti è dovuto. Concedimi di ricominciare oggi radicalmente, perché quel che ho fatto fin qui è nulla. Il nostro progresso spirituale procede di pari passo con il nostro proposito. Grande vigilanza occorre per chi vuole avanzare nel bene, che se cade spesso colui che ha forti propositi, che cosa sarà di colui che soltanto di rado si propone alcunché e con poca fermezza? Svariati sono i modi nei quali ci accade di abbandonare il nostro proposito. Anche la semplice omissione di un solo esercizio di pietà porta quasi sempre qualche guasto. In verità, la fermezza di proposito dei giusti dipende più che dalla loro saggezza, dalla grazia di Dio, nel quale essi ripongono la loro fiducia, qualunque meta riescano a raggiungere. Giacché l'uomo propone, ma chi dispone è Dio, le cui vie noi non conosciamo. Se talvolta per fare del bene o per essere utili ai fratelli si omette un abituale esercizio di pietà, esso potrà essere facilmente recuperato più tardi. Che se invece, quasi senza badare, lo si tralascia per malavoglia o negligenza, ciò costituisce già una colpa e deve essere sentito come una perdita. Per quanto ci mettiamo tutto l'impegno possibile, sarà facile che abbiamo a cadere ancora, in varie occasioni. Tuttavia, dobbiamo fare continuamente qualche proponimento preciso, specialmente in contrapposto a ciò che maggiormente impedisce il nostro profitto spirituale. Cose esterne e cose interiori sono necessarie al nostro progresso spirituale. Perciò, le une come le altre, dobbiamo esaminarle attentamente e metterle nel giusto ordine. Se non riesci a stare sempre concentrato in te stesso, raccogliti di tempo in tempo, almeno una volta al giorno, la mattina o la sera. La mattina per fare i tuoi propositi, la sera per esaminare come ti sei comportato, cioè come sei stato, nelle parole, nonché nei pensieri, con i quali forse hai più spesso offeso Dio o il prossimo. Armati come un soldato contro le perversità del diavolo. Tieni a freno la gola, così terrai più facilmente a freno ogni altra cattiva tendenza del corpo. Non stare mai senza far nulla. Sii occupato sempre a leggere o a scrivere, a pregare o a meditare, o a fare qualche lavoro utile per tutti. Gli esercizi corporali di ciascuno siano compiuti separatamente, né tutti possono assumersene ugualmente. Se non sono esercizi di tutta la comunità, non devono essere palesati a tutti, giacché ciò che è personale si fa con maggior profitto nel segreto. Tuttavia, guarda di non essere tardo alle pratiche comunitarie, più pronto invece a quelle tue proprie, che, compiuto disciplinatamente e interamente il dovere imposto, se avanza tempo ritornerai a te stesso, come vuole la tua devozione personale. Non è possibile che tutti abbiano a fare il medesimo esercizio, giacché a ciascuno giova qualcosa di particolare. E poi si amano esercizi diversi secondo i momenti. Alcuni ci sono più graditi nei giorni di festa, altri nei giorni comuni. Inoltre, nel momento della tentazione e nel momento della pacifica tranquillità abbiamo bisogno di esercizi ben diversi. Infine, quando siamo nella tristezza, ci piace pensare a certe cose. Ad altre, invece, quando siamo nella letizia del Signore. Nelle feste più solenni dobbiamo rinnovare gli esercizi di pietà ed implorare con fervore più grande l'aiuto dei santi. I nostri proponimenti devono andare da una ad altra festività, come se in quel punto dovessimo lasciare questo mondo e giungere alla festa eterna. Per questo, nei periodi di particolare devozione, dobbiamo prepararci con cura e mantenerci in più grande pietà, attenendoci più rigorosamente ai nostri doveri, quasi stessimo per ricevere da Dio il premio delle nostre fatiche. Che se tale premio sarà rimandato, dobbiamo convincerci che non eravamo pienamente preparati e che non eravamo ancora degni dell'immensa gloria che ci sarà rivelata nel tempo stabilito. E dobbiamo fare in modo di prepararci meglio alla morte. «Beato quel servo», dice Luca Evangelista, «che il padrone, al suo arrivo, avrà trovato sveglio e pronto. In verità vi dico che gli darà da amministrare tutti i suoi beni». A20. L'amore della solitudine e del silenzio. Cerca il tempo adatto per pensare a te e rifletti frequentemente sui benefici che vengono da Dio. Tralascia ogni cosa umanamente attraente. Medita argomenti che ti assicurino una compunzione di spirito, piuttosto che un modo qualsiasi di occuparti. Un sufficiente spazio di tempo adatto per dedicarti a buone meditazioni lo troverai rinunciando a fare discorsi inutilmente oziosi e ad ascoltare chiacchiere sugli avvenimenti del giorno. I più grandi santi evitavano per quanto possibile di stare con la gente e preferivano stare appartati al servizio di Dio. È stato detto: ogni volta che andrai tra gli uomini ne ritornerai meno uomo di prima. E ne facciamo spesso esperienza quando stiamo a lungo a parlare con gli altri. Tacere del tutto è più facile che evitare le intemperanze del discorrere. Come è più facile stare chiuso in casa per sapersi convenientemente controllare fuori casa. Perciò, colui che vuole giungere alla spiritualità interiore deve, insieme con Gesù, ritirarsi dalla gente. Soltanto chi ama il nascondimento sta in mezzo alla gente senza errare. Soltanto chi ama il silenzio parla senza vaneggiare. Soltanto chi ama la sottomissione eccelle senza sbagliare. Soltanto chi ama obbedire comanda senza sgarrare. Soltanto colui che è certo della sua buona coscienza possiede gioia perfetta. Però, anche nei santi, questo senso di sicurezza ebbe fondamento nel timore di Dio. Essi brillarono per straordinarie virtù e per grazia, ma non per questo furono meno fervorosi e intimamente umili. Il senso di insicurezza dei cattivi scaturisce invece dalla superbia e dalla presunzione, e alla fine si muta in inganno di se stessi. Non sperare di avere sicurezza in questo mondo, anche se sei ritenuto buon monaco o eremita devoto. Spesso, infatti, coloro che sembravano eccellenti agli occhi degli uomini sono stati messi nelle più gravi difficoltà proprio perché avevano troppa fiducia in se stessi. Per molte persone è meglio dunque non essere del tutto esenti da tribolazioni ed avere sovente da lottare contro di queste, affinché non siano troppo sicure di sé, non abbiano per caso a montare in superbia o addirittura avvolgersi sfrenatamente a gioie terrene. Quale buona coscienza manterrebbe colui che non andasse mai cercando le gioie passeggere e non si lasciasse prendere dal mondo? Quale grande pace, quale serenità avrebbe colui che sapesse stroncare ogni vano pensiero, meditando soltanto intorno a ciò che attiene a Dio e alla salute dell'anima, e ponendo ben fissa ogni sua speranza in Dio. Nessuno sarà degno del gaudio celeste se non avrà sottoposto pazientemente se stesso al pungolo spirituale. Ora, se tu vuoi sentire dal profondo del cuore questo pungolo, ritirati nella tua stanza, lasciando fuori il tumulto del mondo, come sta scritto. Pungolate voi stessi nelle vostre stanze. Quello che fuori per lo più vai perdendo, lo troverai nella tua cella, la quale diventa via via sempre più cara, mentre reca noi soltanto a chi vi sta di malanimo. Se fin dall'inizio della tua venuta in convento starai nella tua cella e la custodirai con buona disposizione d'animo, essa diventerà per te un'amica diletta e un conforto molto gradito. Nel silenzio e nella quiete l'anima devota progredisce e apprende il significato nascosto delle scritture. Nel silenzio e nella quiete trova fiumi di lacrime per nettarsi e purificarsi ogni notte e diventa tanto più intima al suo creatore quanto più sta lontana da ogni chiasso mondano. Se dunque uno si sottrae a conoscenti e ad amici, gli si farà vicino a Dio con gli angeli santi. E cosa migliore? Starsene appartato a curare il proprio perfezionamento, che fare miracoli dimenticando se stessi. Cosa lodevole per colui che vive in convento, andar fuori di rado, evitare di apparire, persino schivare la gente. Perché mai vuoi vedere ciò che non puoi avere? Il mondo passa e passano i suoi desideri. I desideri dei sensi portano a vagare con la mente, ma passato il momento, che cosa ne ricavi, se non un peso sulla coscienza e una profonda dissipazione? Un'uscita piena di gioia prepara spesso un ritorno pieno di tristezza. Una veglia piena di letizia rende l'indomani pieno di amarezza. Ogni godimento della carne penetra con dolcezza, ma alla fine morde e uccide. Che cosa puoi vedere fuori del monastero che tu qui non veda? Ecco, qui hai il cielo e la terra, e tutti gli elementi dai quali sono state tratte tutte le cose. Che cosa altrove potrai vedere che possa durare a lungo sotto questo sole? Forse credi di poterti saziare pienamente, ma a ciò non giungerai. Che, se anche tu vedessi tutte le cose di questo mondo, che cosa sarebbe questo se non un sogno senza consistenza? Leva i tuoi occhi in alto a Dio e prega per i tuoi peccati e per le tue mancanze. Lascia le vanità alla gente vana e tu attendi invece a quello che ti ha comandato il Dio. Chiudi dentro di te la tua porta, chiama a te Gesù, il tuo diletto, e resta con lui nella cella, che una sì grande pace altrove non la troverai. Se tu non uscirai e nulla sentirai dal chiasso mondano, resterai più facilmente in una pace perfetta. E poiché talvolta sentire cose nuove reca piacere, occorre che tu sappia sopportare il conseguente turbamento dell'animo. A21. La compunzione del cuore. Se vuoi fare qualche progresso, conservati nel timore di Dio, senza ambire a una smodata libertà. Tieni invece saldamente a freno i tuoi sensi, senza lasciarti andare a una stolta letizia. Abbandonati alla compunzione di cuore e ne ricaverai una vera devozione. La compunzione, infatti, fa sbocciare molte cose buone, che con la leggerezza di cuore sogliono subitamente disperdersi. È meraviglia che uno possa talvolta trovare piena letizia nella vita terrena, se considera che questa costituisce un esilio e si riflette ai tanti pericoli che la sua anima vi incontra. Per leggerezza di cuore e noncuranza dei nostri difetti, spesso non ci rendiamo conto dei guai della nostra anima. Anzi, spesso moltiplichiamo le parole, quando in verità dovremmo piangere. Non esiste infatti vera libertà né santa letizia se non il timore di Dio. Felice colui che riesce a liberarsi di ogni impaccio dovuto a dispersione spirituale, concentrando tutto se stesso in una perfetta compunzione. Felice colui che sa allontanare tutto ciò che può macchiare o appesantire il suo spirito. Tu devi combattere da uomo. L'abitudine si vince con l'abitudine. Se impari a non curarti della gente, questa lascerà che tu attenda tranquillamente a te stesso. Non portare dentro di te le faccende degli altri, non impicciarti neppure di quello che fanno le persone più in vista. Piuttosto, vigila sempre e in primo luogo su di te e rivolgi il tuo ammonimento particolarmente a te stesso, prima che ad altre persone anche care. Non rattristarti se non ricevi il favore degli uomini. Quello che ti deve pesare, invece, è la constatazione di non essere del tutto e sicuramente nella via del bene, come si converrebbe a un servo di Dio e a un monaco pieno di devozione. È grandemente utile per noi e ci dà sicurezza di spirito non ricevere molte gioie in questa vita, particolarmente gioie materiali. Comunque, è colpa nostra se non riceviamo consolazioni divine o troppo raramente ci sentiamo devoti, perché non cerchiamo la compunzione del cuore e non respingiamo le vane consolazioni che vengono dal di fuori. Riconosci di essere indegno della consolazione divina e meritevole di molte sofferenze. Quando uno è pienamente compunto in se stesso, ogni cosa di questo mondo gli appare pesante e amara. L'uomo retto ben trova motivo di pianto doloroso, sia che rifletta su di sé o che vada pensando agli altri. Egli comprende che nessuno vive quaggiù senza afflizioni, e quanto più severamente si giudica, tanto maggiormente si addolora. Sono i nostri peccati e i nostri vizi a fornire materia di giusto dolore e di profonda compunzione. Peccati e vizi dai quali siamo così avvolti, schiacciati, che raramente riusciamo a guardare alle cose celesti. Se il nostro pensiero andasse frequentemente alla morte, più che alla lunghezza della vita, senza dubbio ci emenderemmo con maggior fervore. Di più, se riflettessimo nel profondo del cuore alle sofferenze future dell'inferno e del purgatorio, accetteremmo certamente fatiche e dolori e non avremmo paura di un duro giudizio. Invece, queste cose non penetrano nel nostro animo, perciò restiamo attaccati alle dolci mollezze, restiamo freddi assai pigri. Spesso, infatti, è una sorta di spirituale povertà quella che facilmente invade il nostro misero corpo. Prega dunque umilmente il Signore che ti dia lo spirito di compunzione e di, con il profeta, «Nutrimi, o Signore, con il pane delle lacrime, dammi nelle lacrime copiosa bevanda». A22. La miseria dell'uomo. Dovunque tu sia e dovunque ti volga, sei sempre misera cosa, a meno che tu non ti volga tutto a Dio. Perché resti turbato quando le cose non vanno secondo la tua volontà e il tuo desiderio? Chi è colui che tutto ha secondo il suo beneplacito? Non io, non tu, né alcun altro su questa terra. Non c'è persona al mondo, anche se è un re o un papa, che non abbia qualche tribolazione o afflizione. E chi è dunque che ha la parte migliore? Senza dubbio, colui che è capace di sopportare qualche male per amor di Dio. Dice molta gente, debole e malata nello spirito, guarda che vita beata conduce quel tale, come è ricco e grande, come è potente e come è salito in alto. Ma se poni mente ai beni eterni, vedrai che tutte queste cose sono passeggere, anzi qualcosa di molto insicuro e particolarmente gravoso, giacché non si possono avere senza preoccupazioni e paure. Per la felicità non occorre che l'uomo possieda bene terreni in sovrabbondanza, basta averne una modesta quantità, giacché la vita di quaggiù è veramente una misera cosa. Quanto più uno desidera elevarsi spiritualmente, tanto più la vita presente gli appare amara, perché constata pienamente le deficienze dovute alla corrotta natura umana. Invero mangiare, bere, star sveglio, dormire, riposare, lavorare e dover soggiacere alle altre necessità che ci impone la nostra natura, tutto ciò, in realtà, è una miseria grande e un dolore per l'uomo religioso, il quale amerebbe essere sciolto e libero da ogni peccato. In effetti, l'uomo che vive interiormente si sente schiacciato, come sotto un peso, dalle esigenze materiali di questo mondo. Ed è perciò che il profeta prega fervorosamente di esserne liberato, dicendo: «Signore, toglimi dalle mie necessità». Guai a quelli che non riconoscono la propria miseria, questa nostra vita corruttibile. Eppure certa gente, anche se lavorando o elemosinando, mette insieme appena appena il necessario, vi si abbarbica, come se potesse restare quaggiù in eterno, senza darsi pensiero del regno di Dio. Gente pazza, interiormente priva di fede, gente sommersa dalle cose terrene, tanto da gustare solo ciò che è materiale. Alla fine però constateranno, con pena, quanto poco valessero, anzi come fossero un nulla le cose che avevano amato. Ben diversamente i santi di Dio e tutti i devoti amici di Cristo. Essi non andavano dietro ai piaceri del corpo o a ciò che rende fiorente questa vita mortale. La loro anelante tensione e tutta la loro speranza erano per i beni eterni. Il loro desiderio, per non essere tratti al basso dall'attaccamento alle cose di quaggiù, si elevava interamente alle cose invisibili che non vengono meno. O fratello, non perdere la speranza di progredire spiritualmente. Ecco, ne hai il tempo e l'ora. Perché dunque vuoi rimandare a domani il tuo proposito? Alzati e comincia all'istante dicendo: è questo il momento di agire, è questo il momento di combattere, è questo il momento giusto per correggersi. Quando hai dolori e tribolazioni, allora è il momento per farti dei meriti, giacché occorre che tu passi attraverso il fuoco e l'acqua prima di giungere nel refrigerio. E se non farai violenza a te stesso, non vincerai i tuoi vizi. Finché portiamo questo fragile corpo, non possiamo essere esenti dal peccato, né vivere senza molestie e dolori. Ben vorremmo aver tregua da ogni miseria, ma avendo perduto a causa del peccato la nostra innocenza, abbiamo perduto quaggiù anche la vera felicità. Perciò occorre che manteniamo in noi una ferma pazienza, nell'attesa della misericordia divina, fino a che sia scomparsa l'iniquità di questo mondo e le cose mortali siano assunte dalla vita eterna. Tanto è fragile la natura umana che essa pende sempre verso il vizio. Ti accusi oggi dei tuoi peccati e domani commetti di nuovo proprio ciò di cui ti sei accusato. Ti proponi oggi di guardarti dal male e dopo un'ora agisci come se tu non ti fossi proposto nulla. Ben a ragione, dunque, possiamo umiliarci. Né mai possiamo avere alcuna buona opinione di noi stessi, perché siamo tanto deboli e instabili. Inoltre, può andare rapidamente perduto, per negligenza, ciò che a stento, con molta fatica, avevamo alla fine raggiunto per grazia di Dio. E che cosa sarà di noi alla fine se così presto ci prende la tiepidezza? Guai a noi se pretendessimo di riposare tranquillamente come se già avessimo raggiunto pace e sicurezza. Mentre nella nostra vita non si vede neppure un indizio di vera santità. Occorrerebbe che noi fossimo di nuovo plasmati, quasi in un buon noviziato, a una vita irreprensibile. In tal modo potremo sperare di raggiungere un certo miglioramento e di conseguire un maggior profitto spirituale.